Radio Nuova Trieste presenta La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.
Gentili ascoltatrici, cari ascoltatori, sono Bruno Panfili e mi ripresento da voi per riprendere un discorso che avevamo incominciato qualche tempo fa e che verteva sulla sindone. Ora ho ripreso quel argomento svolgendo una parte del tutto particolare, cioè i rapporti che la sindone ha avuto con la casa dei Savoia, che ne sono stati proprietari fino alla fine del secolo appena terminato. La nostra storia la potrete trovare meglio descritta in un volume che ho appena pubblicato, uscirà in questi giorni, La Sindone e i Savoia, per i tipi di Europa Edizioni. La potete trovare in libreria o su internet, meglio ancora. La nostra storia, dicevo, incomincia in un giorno ben preciso, cioè il 22 marzo del 1453. Chi tra voi ha ancora qualche ricordo di quando eravate a scuola a studiare la storia, vi ricorderete che quell'anno è particolarmente ricordato per due avvenimenti, cioè la fine della guerra dei cent'anni e la presa di Costantinopoli. La guerra dei cent'anni, come dice il nome, dura cent'anni, cioè dal 1350 grosso modo fino al 1453. È una guerra che si sviluppa tra le case regnanti di Francia e di Inghilterra per il possesso del trono di Francia. Si prolungherà con varie vicende fin tanto che, dopo dei successi memorabili che culminano in tre battaglie, la battaglia di Crécy, la battaglia di Poitiers e la battaglia di Azincourt, alla fine gli inglesi saranno sconfitti e obbligati a lasciare tutti i loro possedimenti tranne la città di Calais. Il secondo avvenimento è la presa di Costantinopoli da parte dei turchi. Costantinopoli era stata fondata dall'imperatore Costantino intorno agli anni 1350. L'imperatore vi aveva spostato la capitale dell'impero, che poi si era diviso in due parti, d'Oriente ed Occidente. Quello d'Oriente man mano era stato eroso con alterne vicende, fin tanto che sotto la spinta del sultano turco nel 1453 appunto era caduta. Questi due avvenimenti sono così importanti tanto che molti storici, soprattutto di area anglosassone, prediligono queste due date come termine del Medioevo e inizio dell'Evo moderno, mentre noi soprattutto lo fissiamo al 1492, cioè la scoperta dell'America. Questi due avvenimenti così diversi fra di loro sono in qualche maniera collegati con la vicenda della Sindone e con quanto andremo a dire sui rapporti tra la Sindone e i Savoia. Dunque, il 1453 è da ricordarsi anche per questo fatto, cioè il 22 marzo di quell'anno una dama dell'aristocrazia francese, della Champagne in modo particolare, tale Margherita di Charny, si reca alla corte dei duchi di Savoia, che in quel momento si trovavano probabilmente a Ginevra e non nella loro capitale di Chambéry, e si presenta portando un oggetto di straordinaria importanza e di straordinario valore. Questo oggetto è appunto la sindone che era giunta nel possessi della famiglia di Charny quasi 100 anni prima, e precisamente grazie al nonno di Margherita, Goffredo o Geoffroy I. Era figlio di una famiglia nobile, il padre si chiamava Jean, era cadetto, questo Goffredo è un nome molto diffuso in quell'epoca in ambiente germanico, ricordiamo Goffredo da Buglione, un nome che vuol dire amico di Dio, e questo Goffredo, cadetto, quindi senza molti beni, si era dedicato con grande successo alla carriera delle armi, combattendo, inizia in questo periodo la guerra dei 100 anni, combattendo con i vari re di Francia, di cui diventerà intimo e molto apprezzato, tanto che alla fine della sua vita sarà nominato nel Consiglio del Regno e nominato addirittura Porto Orifiamma. L'Orifiamma è la bandiera, lo stendardo, che indica nel campo di battaglia la presenza del re. Su quel punto, quindi, le truppe dovevano convergere per assicurarsi che il re era ancora vivo e si combatteva intorno a lui. Era un grande onore, ma anche un grande handicap, in quanto chi doveva sorreggere questo palo molto pesante, molto alto, che reggeva la bandiera, non poteva difendersi, aveva le mani occupate e tantomeno reggere lo scudo. Goffredo aveva incominciato la sua vita da soldato nell'esercito francese e nel 1342, in una carica di cavalleria compiuta dai francesi contro gli inglesi, era stato fatto prigioniero dagli inglesi. Era stato imprigionato in un castello in Inghilterra, il castello di Dorick. In questa sua prigionia, nell'attesa che la sua famiglia o i suoi amici pagassero il riscatto che era uso farsi dare quando un nobile cadeva prigioniero, in questa attesa lui dice, o la leggenda riferisce, abbia avuto un sogno. In questo sogno gli è apparsa la Madonna che gli avrebbe promesso la libertà se al suo ritorno in patria avesse eretto una cappella in onore appunto della Vergine. Come sia stato non lo sappiamo. Certamente che dopo poco il Goffredo venne liberato e pensò di far fede a questo incitamento della Madonna e al voto che lui aveva fatto. Non poté esaudirlo subito, anche perché avendo ripresa la guerra, nel 1349, nell'assedio di Calais, che era in mano degli inglesi, fece uno stratagemma, cioè corruppe un guardiano delle porte per farsene aprire e entrare di soppiatto. Questo succedeva proprio l'ultimo giorno del 1349. Le cose non andarono bene perché il guardiano della porta, che era tra l'altro un italiano di Pavia, fece il doppio gioco, cioè disse ai suoi padroni inglesi quello che sarebbe successo e quindi Goffredo venne fatto prigioniero. In questa seconda fase della prigionia avrebbe riproposto il suo voto di costruire questa cappella. Effettivamente, grazie anche a una somma che il re, di cui era intimo, aveva versato, riacquistò la libertà e dopo qualche anno, nel 1353, procedette alla costruzione di una cappella inizialmente molto modesta, pare in legno e poi modificata e costruita in pietra, in cui si sarebbe dovuto conservare un oggetto particolare, cioè la sindone. Come Goffredo sia venuto in possesso della sindone non si sa, né lui mai lo confesserà. Si possono fare decine di ipotesi. Una è quella che durante una delle sue attività guerresche si sia recato, come effettivamente si è recato, a Smirne per combattere i turchi nel 1346 e in quell'occasione avrebbe potuto recuperare un oggetto che poteva essere la sindone. Questa è una delle tante ipotesi che si fanno sul possesso da parte di Goffredo di questo oggetto, ma sarebbe troppo lungo dilungarsi. Leggete il libro e troverete tutte le informazioni necessarie. L'importante è che prima di costruire la cappella si rivolge al Papa Clemente VI per chiedere l'autorizzazione che gli venne concessa. E quindi costruì la cappella, il Papa gli diede il permesso di nominare un certo numero di sacerdoti a servizio della cappella con un priore e depositò in questo quindi la sindone, o meglio quell'oggetto che la gran parte dei fedeli credeva fosse la sindone. Cosa portò questo? Che la fama di questa reliquia così interessante, così preziosa, si sparse per tutta la Champagne. Infatti il paese in cui era stata costruita la chiesa è Liri, che era nei possedimenti feudali del Charny, o meglio della moglie. E Liri si trova in Champagne, come già detto, vicino alla città di Troyes, che era la capitale all'epoca della Champagne. Quindi molta gente cominciava ad accorrere alle ostensioni della sindone, non gratis naturalmente, quindi versando oboli che andavano a rimpinguare le casse del Goffredo di Charny. Ciò non piacque al vescovo di Troyes, tale Henri di Poitiers, il quale precedentemente si era anzi congratulato con il Goffredo per la sua iniziativa, ma quando si accorse che tutti questi soldi, invece di andare nelle sue casse, andavano da un'altra parte, insorse. Henri de Poitiers era un vescovo, diciamo, un po' sui generis, anche se ce n'erano molti in quell'epoca, in quanto aveva avuto varie relazioni con varie suore da cui ha avuto dei figli, e era più un soldato che un ecclesiastico. Era di una importante famiglia e forse proprio per il suo carattere impulsivo insorse e si rivolse alle autorità competenti e al re per bloccare questa tipo di ostensioni. Vi fu tutta una serie di incontri e scontri, fin tanto che, su impulso anche del Papa, il vescovo di Poitiers, Henri di Poitiers, Valentinois, secondo cognome, si rassegnò e autorizzò il proseguimento delle ostensioni, anche se in una forma più modesta e senza che ufficialmente si dichiarasse la natura degli oggetti. La cosa andò avanti. Nel frattempo il povero Goffredo era morto nel 1356 in una di quelle battaglie che vi avevo ricordato prima, Crécy, Poitiers e Azincourt. A Poitiers, più famosa ancora perché Carlo Martello alla fine del 600 aveva combattuto e vinto gli arabi, impedendo che gli arabi si impossessassero quindi delle Gallie e della Francia. E in quella battaglia lui, che era il portatore di fiamma, coprendo con il suo corpo quello del re, che poi sarebbe stato fatto effettivamente prigioniero degli inglesi, non potendosi difendere, venne trafitto a morte e quindi morì. Gli succedette il figlio. Lui si era sposato, Goffredo, due volte. La prima volta era sposata con Jean di Touchy, che però non lascia traccia nella storia, e la seconda volta con Jean de Vergy. Jean de Vergy, dopo essere rimasta vedova nel 1356 con un figlio piccolo, Goffredo II, aveva lo stesso nome del padre, si sarebbe risposata con Aimone di Ginevra, che era di una famiglia parallela a quella dei Savoia, e famiglie che si sarebbero combattute per il possesso del Ginevrino. Questo Aimone è importante, era stato fatto anche cavaliere dell'Annunziata, perché era parente di un altro papa che sarebbe apparso tra poco, Clemente VII, un antipapa in realtà, che intervenne in quanto dopo qualche anno dalla presa di posizione del vescovo Henri de Poitiers di Troyes, un suo successore non diretto, tale Pierre Darcy, che era invece un vescovo al di sopra di ogni sospetto, insorse proprio perché il figlio di Goffredo I, Goffredo II, cresciuto, aveva ripreso in grande pompa le ostensioni con gettito di denaro e tutto il resto. Quindi Pierre Darcy scrive un memorandum, il memorandum Darcy, nel 1390, rivolgendosi al Papa, appunto Clemente VII, lamentando il fatto che in maniera fraudolenta i sacerdoti della pieve di Liri mostravano un oggetto che era in realtà un falso. Lui dice che aveva le prove che era stato costruito artificialmente per mano di un artista locale che lui conosceva, di cui però non fa il nome perché era una persona molto rispettata, l'artigiano, del tutto ignaro che la sua opera sarebbe stata utilizzata a fini fraudolenti, e quindi preferiva non esporlo pubblicamente come falsario. Questo memorandum va nelle mani del Papa e di nuovo incomincia tutta una diatriba tra il Papa, il Vescovo, il Re e i suoi commissari. E il Papa emana una bolla in cui praticamente dice che la sindone, o quella che veniva mostrata, in realtà è un artefatto, non è autentica ed è soltanto la rappresentazione della passione di Gesù. Successivamente però, probabilmente per la spinta dei suoi parenti o per altri interessi, modifica questa bolla, anche se non abbiamo la certezza che sia stata poi firmata, perché c'è tutta una storia sotto, in cui modifica, praticamente addolcisce il fatto, autorizza le ostensioni dicendo e non dicendo che era più o meno autentica e raccomandando che non fosse esposta, ostesa in maniera solenne. Goffredo II era anche lui un cavaliere, un combattente, e al ritorno di una spedizione in Ungheria, la guerra c'era sempre anche in quelle zone, muore di malattia e viene sepolto in una chiesa delle Fiandre, in cui c'era una tomba, la sua tomba con la sua lapide. Purtroppo di questa lapide abbiamo soltanto una riproduzione fatta da un artista locale, uno studioso locale, in quanto la chiesa nella prima guerra mondiale, trovandosi proprio in zona di combattimenti, sarebbe stata completamente distrutta, e così la tomba. Bene, ci interrompiamo qui e ci risentiremo per seguire la seconda parte di questa storia, che sicuramente è avvincente.
Radio Nuova Trieste ha presentato La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.